It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-going fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. The shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out night. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. If we build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it's last couple of talks, and there won't be a party with weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out night. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out night. Heading deep down.
Di Avener and Phoebe Kilder. Fade out lines.
Heading deep down, we're hanging on to sweet nothing's left.
Un po' fuori contesto con questa luce ancora estiva, ma la dissolvenza anche di luce sarà più evidente nei prossimi mesi, quando proprio col cambio di luce inizieremo nostre avventure radiofoniche domenicali. Deep and down.
We build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it lasts a couple of clocks, and there won't be a party with weather in front. If we build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it lasts a couple of clocks, and there won't be a party with weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out night. The shallower it grows, the shallower it grows, we are all plunging straight towards our own decline. Without note to sink, we slide down, deeper down. The shadow grows without ever slowing down. We are heading straight into the fade-out line.
shadows, I can see the shape of the evil.
Music dal lavoro intitolato Calipè, questa è Natural. Una traccia che io amo particolarmente, quindi ve la somministro periodicamente. E un abbraccio specialissimo e strettissimo al nostro Kevan, che presto tornerà, come è naturale che sia, qui a Blackout. Attenzione che il lavoro uccide. Subito dopo Natural ci andiamo ad ascoltare l'ultimo lavoro che abbiamo già sentito in anteprima giovedì, per gentile concessione appunto di Orde, Amalaki, e poi vi racconterò un po' il menù di questa puntata. Musica autoprodotta. Quindi roba buona. Che diciamo, non è che potete sentire tanto in giro nelle altre radio, e quindi siate fedeli a Blackout. E vi chiediamo ancora di continuare a sostenerla con la campagna di crowdfunding in corso. Andate sul sito della radio www.radioblackout.org, c'è scritto tutto quello che potete fare per essere complici di questa radio indipendente e pirata che rompe le palle al sistema dal 1992. Palle, ovaie e tutti gli organi riproduttivi che vi vengono in mente. featuring Frankie Beverly. Time is on my side. Altro essere che ha abbandonato questa dimensione terrena. Negli scorsi giorni, ma per fortuna la musica rende tutto eterno. Ci confortiamo un po'. Oh, yeah. Con l'energia di Frankie Beverly e i Maids. E poi questa sera, nonostante io sia per la spensieratezza e la leggerezza, ho deciso di affrontare un argomento a mio avviso molto molto importante, non solo a mio avviso, soprattutto un tema che è necessario diffondere da questi microfoni, ovvero parleremo di diserzioni, a quanto pare diserzioni di massa, nella guerra russo-ucraina da entrambi i fronti, ma chiaramente con delle conseguenze diverse, perché diversi sono i numeri appunto delle popolazioni che vengono chiamate a difendere la propria patria. Diciamo che non è proprio così come ce la vendono, ma questo l'avevamo già intuito. Quindi fra un po', con estrema calma, quando ci saremo ben riscaldate e lubrificate, andremo a leggere questo interessante articolo apparso su Il Rovescio, cronache dallo stato d'emergenza, che ci parla di questa lunga estate calda. Un'estate in cui i soldati ucraini e russi hanno appunto battuto il record di diserzioni. Thank you. intanto i nostri archivisti che lavorano alacremente per noi mi hanno segnalato di una compilation che fra poco ci andremo a sentire, che è una raccolta di musica che arriva dall'Asia centrale, dagli anni Ottanta. Synthesizing the Silk Roads. E vi dico solo che c'è la musica disco uzbeka. E questo è un buon motivo per ascoltarcela, visto l'argomento che tratteremo a breve. Saluti cordiali al nostro Frango. Intanto 19:30 Blackout. Nashi Sori. Quando finalmente sono state possibili le contaminazioni e si è rotta la chiusura. Del fronte culturale, musicale, politico russo. Quindi partiamo con la lettura appunto di questo articolo e andiamo ad approfondire questi processi storici che stanno avvenendo proprio sotto i nostri occhi. E comunque disertare è ancora oggi possibile. E ci sono molte persone che lo stanno facendo, lo fanno. E chiaramente Radio Blackout fino all'ultimo respiro non possono che essere da quella parte lì. Dalla parte di chi diserta, non si riconosce in uno stato, in qualsivoglia maniera o bandiera o nazionalità. Soprattutto quando impone determinate scelte di vita come quelle di essere obbligati ad andare in guerra. Dalla mattina del 6 agosto, quando le truppe ucraine hanno sfondato il confine e occupato alcuni insediamenti di frontiera nella regione russa di Kursk, non si sono placati i dibattiti sul significato e sulle conseguenze di questa sortita da un punto di vista politico-militare. La fine dei combattimenti in questo territorio è ancora lontana. Al momento è chiaro che un simile attacco sullo sfondo del crollo della difesa ucraina nella regione di Donetsk è stato una sorpresa per molti.
Fıtık günün üttüp keyni geçen, keyni geçen.
In particolare l'attenzione durante le battaglie per la regione di Kursk si è concentrata sulla stazione di misurazione del gas sul confine di Suja, attraverso la quale il gas russo viene fornito all'Europa. Il suo continuo funzionamento, nonostante le ostilità intorno ad essa, è diventato un altro simbolo del fatto che la guerra è guerra, ma gli affari internazionali vanno avanti come sempre. Non è chiaro come mai Zelensky e Putin mandino i loro servi ad uccidersi a vicenda, quando in realtà è la loro affidabile collaborazione a permettere a noi europei di non congelare anche in questo inverno. Altra domanda che, come diceva qualcuno, sorgerebbe spontanea è il perché gli schiavi, sapendo della partnership commerciale russo-ucraina, vadano ancora ad uccidersi a vicenda. L'Ucraina e la Federazione Russa rifiutano categoricamente di formalizzare la guerra come tale. Sono sofisticati nell'inventare parole, il tutto per continuare a cooperare tra loro, mantenere relazioni commerciali, far soldi insieme a vantaggio delle élite.
Светло, вместе радостно нам, мы с тобой вдвоем разошлись.
Il massacro degli schiavi aiuta solo gli affari, in questo caso aumentando i prezzi del gas. In generale è persino giusto per il massacro dei servi della gleba non venga descritto come guerra. Dopotutto, tra le élite non c'è alcuna guerra e gli stati della Federazione Russa e dell'Ucraina non sono di proprietà dei servi della gleba. In questi territori i servi della gleba sono una risorsa materiale spendibile. E visto che viene citata la questione servitù della gleba, che a quanto pare non è stata eliminata nel 1861 come riportano i testi di storia, questo è un consiglio mio che mi permetto di darvi così in mezzo a questa lettura. Se vi interessa la storia della Russia, c'è un testo, un graphic novel in realtà, un graphic novel ante litteram, perché è del 1854. La prima edizione, Gustave Doré, che racconta la storia pittoresca, drammatica e caricaturale della Santa Russia. Eris Edizioni. Consigliatissimo da parte mia, divertente e agghiacciante. Ritorniamo al nostro articolo La lunga estate calda, che potete trovare su Il Rovescio. e si continua a parlare degli eventi di Kursk. In secondo luogo, questi eventi hanno dimostrato ancora una volta che il gigantesco apparato burocratico, il quale se la cava bene con il saccheggio del bilancio o la persecuzione dei dissidenti, è completamente impotente rispetto ad una minaccia reale. L'11 agosto si leggeva su uno dei maggiori canali politici russi, su Telegram: nelle zone di confine della regione di Kursk, dove si è combattuto per tutta la settimana, non ci sono né polizia, né vigili del fuoco, né medici, né rappresentanti dell'amministrazione. Secondo le informazioni ufficiali, più di 76.000 persone hanno lasciato gli insediamenti. La maggior parte di loro se n'è andata da sola, poiché non c'è stata un'evacuazione organizzata, contrariamente a quanto dichiarato dalle autorità. Ma là ci sono ancora persone, per lo più anziane. La devastazione dei villaggi e delle città è diventata un catalizzatore per il dilagare dei saccheggi. Niente acqua, niente gas, niente elettricità. È una situazione simile presente in altri comuni di confine. I residenti di Kursk sono sicuri che i rappresentanti dell'amministrazione, dopo aver abbandonato le persone al loro destino, abbiano provocato essi stessi il collasso nelle zone di confine. La gente è costretta ad auto-organizzarsi per proteggere se stessa e le proprietà e le proprie proprietà, svolgendo essenzialmente le funzioni delle agenzie statali e delle forze dell'ordine. Allora, intanto date un'occhiata al nostro telefonino. Vabbè, dai, non mi prendete in giro per la pronuncia di Putin. Un po' chiusa. E poi mi chiedono come si chiama la graphic novel sulla storia della Russia. Si chiama Storia della Santa Russia, Gustav Doré, con l'accento sulla E, scritto così come si pronuncia, è l'autore. Eris Edizioni ne ha fatto un'edizione veramente straordinaria, anche nella qualità della scelta della carta. E non lo dico solo perché sono amici, ma lo dico perché è tutto vero. Chissà, magari ne acquisteremo qualche copia per la nostra distro blackoutiana. Le stesse scene di cui abbiamo parlato un attimo fa si sono verificate all'inizio dell'invasione russa nel sud dell'Ucraina, quando le autorità ucraine erano già scomparse e quelle russe non erano ancora state istituite. In terzo luogo, l'invasione della regione di Kursk ha provocato un entusiasmo nelle file dei patrioti ucraini. E a questo tema, ci dicono appunto da irrovescio.it, hanno dedicato del materiale a parte. in un articolo che si intitola Il vulcano del patriottismo, a cui qualcuno che fa parte del progetto ucraino sul monitoraggio dei rapimenti di strada per il servizio militare ha risposto così. E sì, perché ci sono questi fantomatici centri territoriali di reclutamento, ma in realtà c'è la caccia alle persone per strada. C'è l'opinione che l'offensiva di Kursk stia deviando il malcontento della gente e distraendo dal tema dei centri territoriali di reclutamento. E vi dico che ciò è molto evidente. I video sulla feccia dei centri territoriali di reclutamento sono diminuiti di circa 5 volte. La gente si è distratta guardando le mappe dell'offensiva, ma gli invasori di questi centri territoriali di reclutamento non sono scomparsi da nessuna parte e catturano le persone per strada allo stesso ritmo. Tuttavia, l'assenza di code di persone che desiderano arruolarsi nell'esercito suggerisce che l'impennata patriottica si è verificata non tra gli obiettori consapevoli, ma tra coloro che sostenevano l'Ucraina dal divano molto prima di questo momento e che sono rimasti semplicemente demoralizzati dai suoi continui fallimenti. Infine, la rapida avanzata di agosto delle truppe ucraine nella regione di Kursk e quella delle truppe russe nella regione di Donetsk hanno chiaramente dimostrato come entrambi gli stati manchino di soldati sufficientemente esperti in battaglia e motivati a morire per un Vladimir o per un altro. Intanto ci stiamo ascoltando Bu Nima Bu. Loro, lui o lei sono gli original. Direi un tappeto musicale non solo assolutamente azzeccato, ma di tutto rispetto. Per onorare questo approfondimento sulla guerra che continua. A combattersi appunto tra Ucraina e Russia, tenendo però sempre le nostre case al calduccio, perché gli affari sono affari. E però qualcosa si sta inceppando già da un po', e quindi nonostante le cacce all'uomo, c'è chi si ribella e chi chiaramente rischia, ma tanto rischierebbe anche in battaglia, in guerra, una guerra che ricorda a tratti gli scenari delle guerre novecentesche, dei primi del Novecento, quindi il primo conflitto mondiale, una guerra di trincea. Quindi logorante, asfissiante. E a causa della riluttanza della Russia nel trasferire grandi forze dal Donbass alla difesa vicino a Kursk, i coscritti hanno iniziato ad essere reclutati in massa. le promesse del Cremlino di non utilizzare ragazzi di 18-20 anni che spesso non hanno alcuna competenza militare e non hanno intenzione di combattere non si applicano a questo territorio. Coloro che sono sopravvissuti allo sfondamento del confine sono costretti a firmare contratti per essere rimandati in prima linea. La semplice disobbedienza non è sufficiente. Per non essere trasformati in carne da macello è necessario abbandonare del tutto questo nastro trasportatore di morte. Abbiamo scritto della fuga di 9 detenuti dal campo di addestramento militare di Belgorod alla fine di luglio. La loro sorte è ancora sconosciuta. Il 12 agosto almeno 500 persone che si sono rifiutate di combattere sono state prelevate dalla sede della 138esima brigata di fucilieri motorizzati nell'insediamento militare di Kamenka, vicino a San Pietroburgo, dove si trova il centro di detenzione per militari ricercati. Renitenti c'erano persone con gravi problemi di salute, così come individui pronti ad andare in prigione pur di non andare al fronte. Alcuni erano sotto inchiesta in un processo penale per abbandono della propria unità, altri erano in attesa di una commissione militare. In un video si vede la partenza di un gruppo di 150 persone che si sono rifiutate di partecipare alle ostilità. Chiaramente io sto tagliando un po' nella lettura di questo articolo, vi invito ad andare a leggerlo per intero, ci sono varie testimonianze sempre molto forti, perché quando le parole sono le parole dirette di chi sta vivendo queste situazioni, insomma, la questione è ancora più travolgente emotivamente, la rabbia sale, ma anche la fiducia che qualche essere umano possa riuscire a trovare la forza di ribellarsi a questo sistema anche in queste condizioni incredibili e disumane. Altre 10 persone, secondo un'altra fonte, hanno rifiutato categoricamente di salire sugli autobus e attualmente sono trattenute in una stanza separata e rischiano di essere mandate in un centro di detenzione preventiva. La parte che è stata portata al campo di addestramento militare vicino a Kursk è già stata spedita con le mitragliatrici in una direzione sconosciuta. Allo stesso tempo, circa 20 persone sono riuscite a fuggire. Il 19 agosto lo stesso canale ha dato notizie rispetto ad uno di quelli inviati in aereo al campo di addestramento vicino a Kursk, che non voleva tornare in guerra a causa delle ferite. Secondo la moglie, al campo di addestramento nella regione di Kursk, i comandanti dissero loro: scappate se potete. Di conseguenza, come sostiene la donna, 37 soldati sono riusciti a fuggire con fucili automatici e giubbotti antiproiettile. In seguito sono stati trovati e arrestati dalla polizia militare. Durante un secondo tentativo di fuga, il marito dell'interlocutrice è stato colpito con un taser e un altro soldato è stato incatenato a un palo. Di conseguenza, tutti coloro che erano fuggiti sono stati caricati negli Ural 4320 militari e portati via in direzione sconosciuta. Un altro collettivo russo attraversa la foresta aiuta i civili e i soldati russi a non partecipare alla guerra. Portavoce di questa organizzazione ha riferito, appunto, per la scrittura di questo articolo di Assembly Lunga Estate Calda, che durante i 4 mesi della stagione, appunto, calda, da maggio ad agosto, hanno fornito assistenza a 120 disertori, considerando che la maggior parte dei disertori non contatta gli attivisti. "120 richieste è normale in assenza di cause di forza maggiore", dichiarano. In inverno e in primavera c'erano molti prigionieri e feriti, in estate non ce n'erano. C'è stata una sola richiesta dalla regione di Kursk e solo perché la persona è fuggita durante il viaggio. Questo si spiega con il fatto che non hanno bisogno di noi per disertare, possono andarsene da soli, scappare. Questo non è il territorio occupato dell'Ucraina, dove c'è la polizia militare, il servizio di sicurezza federale e altri. Questo è territorio russo. Non ci sono i posti di blocco che erano stati istituiti 10 anni fa. E credo che semplicemente non ci sia polizia militare. Ci contatteranno quando capiranno che non riescono a vivere illegalmente e devono andarsene. Coloro che prestano servizio nell'esercito vengono mandati nella regione di Kursk, nessuno paga loro nulla, nessuno trattiene nulla, è un gulag. Vengono mandati lì, non possono scappare per la di loro spontanea volontà. E E ci sono anche soldati a contratto che partecipano alle battaglie vicino a Kursk. Ci sono e sono stati costretti a firmare un contratto, oppure sono stati, come dire, manipolati e qualcuno ha messo per loro la croce nel contratto a loro insaputa. E questa testimonianza la leggiamo, perché se non la leggiamo qui fino all'ultimo respiro dove la dobbiamo leggere, no? 24 agosto la lettera viene pubblicata, la lettera di una donna che parla di suo figlio. Mio figlio è stato arrestato per aver aiutato dei disertori. Ed è stato trattenuto per 3 settimane in una località sconosciuta. Non è un militare. Hanno organizzato un raid e lo hanno arrestato. Lo hanno preso insieme alla sua auto e lo tengono in un luogo sconosciuto. Da 3 settimane non riusciamo a trovarlo. Secondo alcune voci, l'ufficio del comandante militare lo ha trattenuto, anche se non è un militare. Abbiamo chiamato l'ufficio del comandante e ci hanno detto che non lo hanno trovato. È stato rapito, come fanno i banditi, dalla Federal Security Service. Stiamo bussando alla porta di tutti e conclude dicendo: sì, avete ragione, è totalmente un gruppo criminale organizzato. E anche ad agosto, attraversa la foresta, ha ricevuto più di un centinaio di richieste su varie questioni riguardanti la riluttanza a combattere nella regione di Kursk. Il terreno più fertile per la diserzione, ovviamente, è la mobilitazione forzata del popolo libero di un paese libero. L'Associated Press descrive questi prerequisiti in un articolo del 22 agosto. Mentre l'Ucraina continua la sua incursione nella regione russa del Kursk, le sue truppe stanno ancora perdendo terreno prezioso lungo il fronte orientale del paese. Una triste erosione che i comandanti militari imputano in parte a reclute scarsamente addestrate, arruolate tramite una recente mobilitazione, e alla chiara superiorità della Russia in termini di munizioni e potenza aerea. Alcuni non vogliono sparare, vedono il nemico in posizione di tiro nelle trincee ma non aprono il fuoco. È per questo che i nostri uomini stanno morendo, ha dichiarato un frustrato comandante di battaglione della 47esima Brigata Ucraina. La comprensione che entrambe le parti hanno schiavizzato le persone porterà alla fraternizzazione fra i soldati? Per ora preferiscono salvarsi separatamente, anche se la seguente storia ne rappresenta un'eccezione. Un istruttore dell'esercito ucraino ha raccontato ad uno dei principali canali Telegram politici dell'Ucraina di una diserzione di massa dall'unità di addestramento. E questo istruttore dell'esercito ucraino, in un post del 17 luglio, ha detto: un paio di mesi fa sono arrivati i rinforzi. I marinai sono stati fatti scendere dalle navi e mandati a servire nelle unità della Marina. Si tratta di contractors a cui all'inizio della guerra, al momento della firma del contratto, il comando della Marina ucraina aveva promesso che avrebbero prestato servizio solo sulle navi. Ma di recente il comando ha rimosso il personale da diverse navi contemporaneamente. Sono stati trasferiti nelle brigate marine. Durante il tragitto dalle navi all'addestramento, alcuni di questi ragazzi sono scappati. Quasi nessuno di loro è stato trovato. Credo che molti siano già fuggiti dall'Ucraina. E noi ce lo auguriamo vivamente. Anche se chiaramente bisogna scappare e avere, come dire, la fortuna e l'intuito di riuscire a scappare nel momento giusto, poi bisogna riorganizzarsi una vita. Probabilmente rifarsi anche un'identità. Ed è qui che la poesia della fuga si interrompe, va a scontrarsi con la realtà ed entrano in gioco poi, sì, i casi fortuiti della vita, ma anche le persone che si incontrano, solidali, complici, alleate vere in questa devastante realtà. Il 6 agosto, nella più grande chat di Telegram che fornisce aiuto a chi cerca di fuggire dal paese, è stata sollevata la seguente domanda. A fine mese porteranno un mio amico all'estero per l'addestramento. Dopo essere stato portato lì con la forza, ovviamente non è diventato un patriota e vuole andarsene. Lo porteranno in Gran Bretagna, lo metteranno su un aereo, lo trasporteranno attraverso la Polonia. Qualche idea su come possa scappare? Abbiamo bisogno dell'esperienza di qualcun altro o della vostra, se ne avete. E arriva una risposta che dice: ci sono stati casi in cui le persone sono scappate proprio sulla strada in Polonia. È possibile scappare in qualsiasi paese. Solo nell'ultimo semestre ho comunicato con persone che sono scappate mentre si trovavano in Slovacchia, Germania, Polonia e Gran Bretagna, ma il loro destino è sconosciuto. Che provi a scappare per strada in Polonia in ogni caso. In Gran Bretagna ci sono un paio di campi di addestramento sulla terraferma e su un'isola separata. Di conseguenza è impossibile lasciare l'isola e, se si è sulla terraferma, la questione della legalizzazione dell'ulteriore permanenza in loco non è chiara. Anche se gli tolgono i documenti, lui può lasciare con calma la Polonia andando in Slovacchia e lì si legalizza con una foto. Yeah.
zor baktım güzel yolinga gözünü gör kaldım. Gel humar dildar güzel, sen gelsen can bağrandır. Sen dilaram dilbar, dilbar, uzun bir haber. Gel merhaba yar, dil sen yakışna. Gel sevgen yarım güzel, sen alemde var yüreğim taşlar. Gel sevgen yarım güzel, gel. Gönlümde armağanım yok, sen gel ki bahşettim güzel. Gel gülüm dumanım yok, misal incaydı güzel. Sen dilaram dilbar, dilbar, uzun bir haber. Gel merhaba yar, dil sen yataşına. Gel sevgen yarım güzel, sen oranda var yüreğim taşına. Gel sevgen yarım güzel.
E durante questa guerra totale, che però non viene chiamata guerra ma con un altro nome, facendo finta che cambi poi la sostanza, quasi un militare ucraino su 14 è fuggito da un sito web tedesco. Un articolo del 2 agosto si dice che il problema dei militari che fuggono dall'esercito ucraino ha raggiunto proporzioni allarmanti. Incapace di punire i disertori, il governo è pronto a perdonarli se solo tornassero in servizio. Che carini.
Gönlümde armağanım yok, senge kül bahsettim güzel.
La politica di rigida disciplina su cui il comando delle forze armate ucraine ha tanto insistito durante il primo anno di guerra totale è ovviamente fallita e la diserzione dall'esercito è diventata diffusa e impunita. E la carenza di personale sta spingendo la nuova leadership dello Stato Maggiore a usare non solo il bastone ma anche la carota. Ora i comandanti delle unità, che prima cercavano di allontanare rapidamente i disertori dalle loro posizioni, stanno chiamando tutti chiedendo i problemi e le ragioni che impediscono loro di tornare in servizio. E un ufficiale del personale ha girato 5 regioni a maggio, ha trovato ai propri indirizzi di domicilio diverse decine di combattenti della sua 28esima brigata meccanizzata separata. E l'ordine era convincere tutti a tornare. Yeah.
kaldır.
E 16, noi abbiamo quasi finito con questo articolo molto interessante, soprattutto che dà speranza per un futuro ribelle. E vado anche a rendere onore e gloria a un soldato a contratto, disertore, che come è stato dichiarato il 15 agosto dal portavoce del servizio di sicurezza ucraino, è sospettato di aver dato fuoco a 6 veicoli delle forze armate durante una notte. Probabilmente era per festeggiare il Ferragosto. Il 22enne stava presumibilmente cercando attivamente un lavoro su Telegram e un rappresentante dell'intelligence russa gli ha offerto del denaro. È stato preso in custodia e rischia fino a 10 anni di carcere per distruzione intenzionale o danni alla proprietà. L'uomo ha filmato sul suo telefono le sue azioni di preparazione e realizzazione del lavoro. Per ogni incendio doloso avrebbe dovuto ricevere 40.000 grivnie. Il 19 agosto le forze di sicurezza hanno anche riferito dell'arresto di un altro disertore di 21 anni, un soldato a contratto di una delle unità militari della regione. Secondo gli investigatori, anche lui era in cerca di soldi facili e ha reclutato un conoscente disoccupato di 23 anni per farlo. I due avrebbero tentato di incendiare 8 armadietti relè e sono stati colti in flagrante durante un altro tentativo. Rischiano l'ergastolo in base all'articolo sul sabotaggio. Questo era un cisti sotto mentite spoglie. E quindi non importa quale tipo di totalitarismo lo Stato costruisca, non è in grado di far fronte nemmeno a una simile protesta se diffusa. Per questo motivo il 21 agosto il Parlamento ha adottato il disegno di legge numero 11.322, secondo il quale una persona che ha lasciato la propria unità senza permesso o ha disertato per la prima volta può tornare nella stessa unità con il consenso del comandante senza alcuna punizione. La gravità dell'attuale situazione delle truppe si può evincere dalla fretta del voto, che è stato sostenuto in prima lettura solo un mese prima, il 16 luglio. Intervento, quello di un giornalista e militare di Kiev. Mamma mia, che combination! Giornalista e militare. 20 agosto scrive sul suo blog che prevede che in estate non ci sarà semplicemente nessuno a difendere le posizioni ucraine. Dall'inizio della guerra su larga scala almeno 150.000 militari hanno disertato dalle forze armate dell'Ucraina, soprattutto nell'ultimo semestre. E ogni giorno il tasso di diserzione aumenta. Ed è impossibile, conclude, organizzare una difesa normale non per chi non ha armature, ma per chi non ha abbastanza uomini, fucilieri, mitraglieri, lanciagranate. Questo articolo del settembre 2024, quindi fresco fresco, scritto dal gruppo anarchico Assembly di Kharkiv, si conclude dicendo che l'abolizione parziale delle pene penali può anche aumentare la fuga dei militari. Ad esempio, il governo provvisorio di Pietrogrado dichiarò la democratizzazione dell'esercito e l'amnistia per i disertori. Di conseguenza, il crollo dell'esercito si accelerò a tal punto che esso si smobilitò e cessò di esistere all'inizio del 1918. Unitevi. Smobilitate, non fatevi sotterrare.
Yo, check this out, man.
Music hitting your heart, cause I know you got soul.
Hey,
listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing.
Hey,
giving what you're getting. Knowing what I'm knowing. While the black band's sweating. In the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need.
Hey,
our freedom of speech is freedom of death.
We got to fight the powers that be.
Fight the power. Fight the power. Fight the power. As the rhythm's designed to bounce with calcium, that's the
rhyme.
Designed to fill your mind now that you realize the prize arrives.
We got the pump, the stuff to make you talk.
From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, something strange.
People, people,
we are the same. No, we're not the same, cause we don't know.